Un cordiale saluto da Giovanni Conti e bentrovati all'appuntamento con Quilisma, lo spazio che settimanalmente la Rete 2 della Radio Svizzera dedica alla cultura e ai suoni di Medioevo e Rinascimento. Siamo in cammino, grazie alla presenza di uno storico del Medioevo, il presidente del Centro Studi Medievali Ponzio di Cluny. Siamo in cammino, dicevo, attraverso il Medioevo e ci siamo già collocati con una prima puntata alla fine dell'Impero di Roma, momento in cui, almeno nella storiografia ufficiale, si considera la reale conclusione di un'esperienza, oppure al più al suo trasferimento in Oriente, dove Costantinopoli costituisce, o meglio sostituisce, una capitale non più attiva, cioè Roma. In realtà nel sud della Francia il connubio tra l'aristocrazia senatoria romana e la classe dirigente di origine locale, unite alle autorità religiose cattoliche che diventano man mano sempre più potente, pone le basi di quello che sarà da lì ad alcuni secoli l'impero carolingio. Ne torniamo a parlare dopo una prima puntata con il professor Marco Ferrero, che è l'ospite della puntata di oggi. Buongiorno professore.
Buongiorno a lei.
Dunque noi ritorniamo su un tema che avevamo già incominciato a discutere in una puntata precedente.
Certo, questo è uno dei momenti più complessi sicuramente di tutta la storia dell'Occidente. La volta scorsa abbiamo visto come il trapasso tra la fine dell'Impero di Roma e quello che noi intendiamo genericamente come Medioevo, termine sul quale ci sarebbe da discutere per ore sicuramente, è un momento complicato ed è un momento tutto sommato anche affascinante, perché vede l'unione di componenti della società contemporanea apparentemente incompatibili tra di loro, come le gerarchie religiose e le nuove leve militari, quelle dei Franchi soprattutto, che finiscono per unirsi e costruire un episodio completamente nuovo che prende avvio in modo particolare nel territorio della Francia meridionale, nella Gallia, e porterà avanti questo connubio fino a costruire appunto una nuova società, quella medievale. L'aspetto interessante dal punto di vista prettamente culturale è che queste aristocrazie, che sono di natura civile ma anche religiosa, portano nel nuovo mondo franco quelle che erano le caratteristiche di elevatissima cultura che appartenevano al tardo impero di Roma, e quindi trasferiscono sostanzialmente un travaso di cultura da Roma nel nuovo Occidente che sta nascendo. Questo a grandi linee è quello che succede tra IV e V secolo.
Ecco professore, è in parte anche per questo che tra le numerosissime popolazioni germaniche, lei ce ne citava alcune la volta scorsa, sono veramente tante, dicevo, è proprio per queste motivazioni, o in parte per queste motivazioni, che i franchi prevalgono sugli altri, insomma diventano quello che diventano.
Sicuramente, perlomeno in parte. Qui il tema è complesso, indubbiamente. Noi siamo abituati a schematizzare molto e immaginiamo poche popolazioni germaniche. In realtà si trattava di una serie enorme di tribù che si riunivano, e il termine che noi utilizziamo, Franchi, Vandali, Visigoti, è in realtà quello della tribù più importante. Nel momento di crisi, di grande crisi e di crollo dell'impero, velocemente ci possiamo ricordare anche dai tempi della scuola, come queste popolazioni vengano a distribuirsi sul territorio europeo ed in particolare dell'Europa meridionale. I Vandali nel Nord Africa, i Visigoti in Spagna, i Franchi nel sud della Gallia in modo particolare e anche al nord chiaramente. Ma quello che più conta è che mentre le altre popolazioni riescono effettivamente a costruire qualcosa anche di solido, pensiamo ai Visigoti in Spagna che saranno sconfitti soltanto nel 711, quindi una durata plurisecolare, o anche ai Vandali in Spagna, i Franchi invece attraverso quello che abbiamo prima citato, cioè questo connubio con i residui di una classe nobiliare e di una nascente classe religiosa, monastica e istituzionale, trovano il proprio spazio e riescono a farsi largo tra le altre tribù, diventano veramente più importanti, ma questo grazie ad un altro aspetto che tutto sommato è anche quello che caratterizza tutto il mondo medievale, dove aspetto religioso e aspetto civile sono sostanzialmente inscindibili, ben diversamente da oggi. I Franchi, come le altre popolazioni germaniche peraltro, si convertono al cristianesimo, ma il cristianesimo tra V e VI secolo è caratterizzato soprattutto dall'arianesimo, una devianza sostanzialmente. Tutte le popolazioni si convertono all'arianesimo, tranne i Franchi, che con Clodoveo, siamo all'inizio del VI secolo, decidono di fare un passo oltre e di convertirsi direttamente al cattolicesimo. Non che questo non succeda tra le altre tribù o popolazioni, come vogliamo chiamarle, ma attraverso il passaggio dell'arianesimo. Quello che più conta invece per quanto riguarda i Franchi è proprio questo passaggio immediato, diretto, che fa sì che il popolo franco diventi un interlocutore privilegiato per la Chiesa di Roma, che in questo momento si sta costituendo, organizzando e gettando le basi per quel grande impero religioso che sarà lungo tutto il Medioevo.
Professore, forse faccio l'avvocato del diavolo, ma si potrebbe vedere in questo atteggiamento una sorta di, come dire, di atteggiamento conveniente, cioè andare direttamente nel centro del potere che si stava costituendo, comprendendo che lasciando da parte l'eresia ariana o altre eresie avrebbero potuto poi avere più contatto con il papato, cosa che poi nel corso dei secoli successivi arrivò con grande facilità.
Beh, questo sicuramente è possibile, però dobbiamo sempre tenere conto di quanto abbiamo detto anche la volta scorsa, che il processo di costruzione di questa nuova forma politica, che poi sarà quella che sfocerà nell'impero di Carlo, è in realtà figlia di un processo complesso e lungo, ovvero di quel connubio che esiste tra la popolazione franca, in modo particolare le alte sfere naturalmente dei Franchi, e la Chiesa di Roma. Quindi è un qualcosa che è vero, che prende atto e si manifesta in quel momento, ma è altrettanto vero che si trattava di un processo costruito nel tempo. Quindi possiamo forse immaginare che ci sia stato sicuramente da parte delle gerarchie franche un'attenzione particolare e mirata in questo senso, ma è stato un processo che ha forse condotto in maniera inevitabile a quel risultato.
Professore, al di là di questo processo di rapporto con l'autorità ecclesiastica, vi è anche il processo di unificazione che fu un momento forte da parte dei Franchi, e al centro di tutto questo c'è il rapporto vassallatico. Ecco, è un rapporto che poi nel corso del tempo è diventato, come dire, identificativo del mondo medievale e del mondo feudale. Ci può spiegare con esattezza come funzionava?
Il funzionamento è tutto sommato abbastanza semplice, anche in questo caso figlio di una situazione che si è creata nei secoli precedenti. Intanto è bene sgombrare il campo sicuramente da fraintendimenti e soprattutto da una immagine stereotipata del mondo medievale, dove spesso, almeno nel contemporaneo nostro, termine medioevo e feudalesimo sono quasi assimilati. Ebbene, sono due cose completamente diverse, o meglio, il feudalesimo è parte integrante del medioevo, ma non è la stessa cosa, anche perché questo tipo di rapporto, che inizialmente appunto è definito vassallatico beneficiario, è uno strumento che si evolve nel tempo, che non si applica a tutti i territori occidentali e che soprattutto ha funzionalità diverse a seconda delle diverse aree in cui viene utilizzato. Perché dicevo che è un processo lungo? Perché a partire da quel V-VI secolo a cui abbiamo fatto più volte riferimento, l'Occidente si trova in una difficoltà organizzativa evidente. Le invasioni, al di là del mondo franco, dove appunto si sta costruendo questo nuovo castello sostanzialmente politico, e in tutta l'Europa occidentale, le invasioni naturalmente creano problematiche di natura sociale, di natura urbanistica. Le città perdono il loro senso e viene a mancare la circolazione monetaria sostanzialmente, che riprenderà poi in epoca carolingia. Per poter gestire la cosa pubblica, i potenti hanno bisogno naturalmente di un funzionariato che, scusate il gioco di parole, funzioni effettivamente. Ma senza il denaro tutto questo diventa difficile. La remunerazione, allora come oggi, è una componente estremamente importante nella conduzione della cosa pubblica. Nasce e si sviluppa all'interno di queste tribù un percorso che porta appunto alla ideazione sostanzialmente di questa nuova forma di remunerazione. I vassalli sono sempre esistiti sostanzialmente, le clientele esistevano già nel mondo romano. Quello che succede ora è l'utilizzo di queste clientele anche a fini politici e di organizzazione politica del territorio. Il potente può essere non necessariamente soltanto il re, può essere un potente locale, un signore locale, un conte, lungo tutta la gerarchia sociale, fa affidamento su queste persone che gli sono fedeli, perché che cosa? Lui cede sostanzialmente una parte dei propri beni in usufrutto, il beneficio. Il beneficio è una sorta di stipendio, possiamo così definirlo, con forme assolutamente diverse tra di loro, che possono andare da elementi di una semplicità estrema fino a momenti molto più complessi, come per esempio la giurisdizione su alcuni territori. Quello che è interessante è che dal momento in cui si fa affidamento su questa struttura, a quando sarà definitivamente affermato, le differenze sono notevoli. Ed è, anticipando forse quello che potremmo dire in un altro momento, è un'arma a doppio taglio, che nel momento in cui la forza del potere centrale non sarà più in grado di governare queste forze, il beneficio che era stato dato e che poteva essere tolto in qualunque momento, diventa invece di piena proprietà di chi ne aveva usufruito. E contribuirà esattamente all'opposto di come aveva fatto all'inizio, quando aveva contribuito a costruire un percorso importante, decostruirà invece la stessa cosa che aveva fatto. Il beneficio che il Signore in qualunque momento poteva revocare diventa totale all'odio del personaggio che ne aveva fatto utilizzo. E naturalmente il modo in cui si esplica questo beneficio, come dicevo, può essere completamente diverso a seconda degli strati sociali, perché mi viene in mente un documento interessantissimo circa dell'VIII secolo di una zona del Piemonte, nella zona di Cuneo, in cui il beneficio era suddiviso tra le classi sociali in maniera differente, ai milites di prima fascia, i cavalieri come siamo soliti chiamarli, era effettivamente concessa la possibilità anche giurisdizionale sul territorio. Ad una fascia sottostante, quelli che venivano definiti i secundi milites, ovvero una cavalleria non in essere sostanzialmente, veniva concesso di raccogliere una volta l'anno le ghiande nel bosco. Era un beneficio anche questo, tutto sommato, ma non era certo dello stesso livello qualitativo del precedente. Tutto questo sfocerà poi in quella sorta di articolazione che è stata travisata nel tempo in maniera drammatica e che ha voluto vedere nel vassalli, valvassori e valvassini quell'articolazione sociale che in realtà non c'è mai stata, almeno in questa forma così rigida, e che ha portato poi appunto alla definizione del mondo medievale come mondo feudale, tout court.
Sembrerà una domanda un po' ingenua, professore, ma qual è stato il ruolo di Carlo Magno nel traghettare un insieme di tribù, come ce li ha descritti lei, dal momento della disomogeneità fino a giungere all'ordine imperiale?
Questo è sicuramente un tema complesso, perché a distanza di 1200 anni noi naturalmente siamo portati a valutare gli avvenimenti passati anche alla luce del presente. Dobbiamo indubbiamente fare riferimento e poggiare le basi del nostro discorso su un personaggio indubbiamente straordinario. Ogni epoca ha dei personaggi che spiccano più di altri. Carlo indubbiamente ha avuto la capacità di raccogliere tutto quel processo che si era sviluppato nel corso dei secoli precedenti, ma che difficilmente avrebbe trovato uno sbocco definitivo e importante senza qualcuno che fosse in grado di tirarne le fila. Carlo soprattutto ha la grande capacità di individuare, non soltanto nelle armi, che utilizza naturalmente in maniera piuttosto spregiudicata, pensiamo alle campagne violentissime contro i Sassoni nel nord della Germania, ma a questo aspetto, indubbiamente ineliminabile, unisce anche l'aspetto culturale, ovvero nella costruzione del suo impero Carlo guarda alla cultura come un elemento di assoluta importanza. Noi sappiamo, e non stiamo naturalmente qui a riprendere cose che probabilmente già si conoscono in maniera sufficientemente precisa, ma quando parliamo del mondo monastico che contribuisce a portare avanti la cultura, ebbene è nell'epoca di Carlo che trova compimento questo sostanziale avvenimento culturale, perché Carlo attraverso la rete dei monasteri, ma anche attraverso la riforma molto importante dell'episcopato, individua gli strumenti culturali per far sì che la componente militare non sia fine a se stessa, ma nel momento in cui essa termina, trova la naturale prosecuzione nella cultura che si diffonde sostanzialmente a molti strati della società contemporanea, cosa che fino ad allora non era avvenuto. In questo possiamo anche provare ad immaginare che Carlo, anche attraverso i suoi rapporti con l'Oriente, non dimentichiamo che Carlo Magno comunque instaura dei rapporti non certo di collaborazione, possiamo dire, ma perlomeno di interdipendenza culturale con l'Oriente, si affida a quel mondo che tra VIII e IX secolo è decisamente più strutturato dell'Occidente, dove la cultura ha un ruolo fondamentale. Pensiamo alle grandi biblioteche fondate da Harun al-Rashid, cosa che in Occidente era impensabile in quel momento. Ebbene, Carlo, probabilmente anche attraverso questi contatti, intuisce e sviluppa il concetto della cultura portata a tutti i livelli della società. E questa è sicuramente la sua arma vincente, indubbiamente portata, e questo è innegabile, da una grande intelligenza del personaggio. Non si può portare avanti un argomento come questo se non si è dotati intellettualmente di una grande capacità.
Questo non c'è dubbio, ieri come oggi. Professore, è di grande attualità in questi giorni evidentemente, ma da diverso tempo, la possibilità di parlare di Carlo Magno come padre dell'Europa. Ci spingiamo troppo oltre? È una definizione che minimizza il suo ruolo o che addirittura va da un'altra strada? Cosa ne pensa lei?
Ma indubbiamente è un termine sul quale bisognerebbe riflettere e ragionare con una grande attenzione. Il rischio è quello della banalizzazione. Indubbiamente il concetto di Europa già c'era. Pensiamo per esempio che nella battaglia di Poitiers del 732, quando il nonno di Carlo Magno fermò l'avanzata araba a Poitiers, ebbene, nelle cronache del tempo si dice che quello era stato un gesto che aveva in qualche modo salvato tutti gli europenses, ovvero l'Europa c'era già come concetto di massima, c'era già dall'antichità. Quello che Carlo fa indubbiamente è un passo ulteriore, che è dotare questa idea, questo concetto piuttosto vago e dai confini sicuramente molto labili, molto fluidi, dotarlo di strumenti in grado di potersi affermare. Sappiamo come il processo poi di unificazione dell'Europa, e naturalmente con Carlo non possiamo parlare di una vera e propria unificazione, il processo di unificazione ha faticato fino ad oggi, e possiamo vedere in questi giorni come forse, non è certo un aspetto positivo, l'Europa stia trovando una sua unità soltanto di fronte a un evento bellico portato nel cuore stesso della geografia europea. Questo è forse il termine per capire che effettivamente Carlo pensò l'Europa, ma nell'applicazione pratica naturalmente poi i risultati sarebbero venuti molti, molti secoli dopo.
Tematiche su cui ritorneremo, professore, perché il tempo a nostra disposizione è praticamente scaduto, ma i nostri incontri con lei ci accompagneranno ancora nelle prossime settimane. Vuole anticiparci, anche se a grandi linee, cosa affronteremo con lei?
Sì, molto volentieri. Sicuramente prenderemo in considerazione l'altro grande popolo contemporaneo o poco meno di Carlo e dei suoi antenati, ovvero i Longobardi, che comunque svolsero un ruolo importante nel contesto della geopolitica europea. E poi vedremo anche eventualmente come l'impero di Carlo, sfaldandosi, abbia contribuito a creare quella sostanziale differenza tra le nazioni che poi è durata fino ad oggi.
Bene, scopriremo le cose che ci racconterà. Noi ci fermiamo qui e ovviamente la ringraziamo della sua disponibilità. Risentirci, professore.
Grazie a voi.
Grazie dunque al professor Marco Ferrero, presidente del Centro Studi Medievale Ponzio di Cluny, che ritroveremo per continuare su questo cammino attraverso il Medioevo per conoscere i grandi popoli che l'hanno caratterizzata. Abbiamo parlato sinora di Franchi, ma come abbiamo sentito avremo l'occasione di approfondire nuove conoscenze a partire dai Longobardi. Un cordiale saluto da Giovanni Conti, a risentirci.